Capitolo 21. Gli operai delle nostre istituzioni. In cerca dei più capaci. Di tanto in tanto mi sono sentita spinta dallo Spirito del Signore per dare testimonianza ai nostri fratelli, riguardo la necessità di ricercare persone più capaci che lavorino nelle nostre istituzioni e nei numerosi dipartimenti della nostra causa. Coloro che cooperano nell'opera, devono essere uomini preparati, uomini che onorano Dio, ai quali il Signore può insegnare la saggezza e l'intendimento, come Daniele. Devono essere uomini che riflettono, che portano il sigillo di Dio, che progrediscono nella santità, nella dignità morale, e nella perfezione del proprio lavoro. Se sono uomini che crescono nella fede, se possiedono menti razionali e intelligenza santificata, se ascoltano la voce di Dio cercando ogni raggio di luce che proviene dal cielo, avanzeranno senza ostacoli e cresceranno in sapienza e in grazia di Dio. Gli amministratori delle nostre istituzioni dovrebbero essere uomini di sufficiente apertura mentale e rispettare gli operai esperti, e ricompensarli proporzionalmente alle responsabilità che svolgono. Ma quelli che lavorano nell'opera di Dio non dovrebbero farlo solo per il salario, ma per onorare Dio, per l'avanzamento della sua causa e per ottenere ricchezze imperiture. Allo stesso tempo non dobbiamo aspettarci che queste persone capaci di realizzare un'opera che richiede concentrazione e faticoso sforzo, e che possono farla con esattezza e perfezione, ricevano meno compensi dell'operaio meno qualificato. Dobbiamo stimare correttamente il talento. Chi non apprezza il lavoro e le vere capacità mentali, non deve occupare la posizione di dirigente presso le nostre istituzioni, perché altrimenti la sua influenza tenderebbe a limitare l'opera, a erigere ostacoli al suo progresso e portarla a un livello più basso. Se vogliamo che i nostri istituti prosperino come il Signore vuole, ci deve essere più cura, una sincera preghiera, un instancabile gelo e abilità nel lavoro. Per relazionare questi operai alla causa, si richiede un grande esborso di risorse finanziarie. Ma se è molto importante economizzare per quanto sia possibile, vedremo che gli sforzi realizzati da alcune menti ristrette per risparmiare fondi impiegando persone che lavorano per poco e il cui lavoro corrisponde alla riduzione dei loro stipendi, con tempo si volgerà in perdita. Si ritarderà il progresso dell'opera e la causa sarà sminuita. Lettera 63,1886. I salari dei nostri collaboratori. L'opera editoriale è stata stabilita con sacrificio, ed è stata mantenuta dalla provvidenza speciale di Dio. Iniziammo con grande povertà. Avevamo appena il sufficiente per mangiare e per vestirci. Quando le patate erano finite, e non potevamo più comprarle a causa dell'eccessivo prezzo, le sostituivamo con delle rape. I $6 la settimana fu tutto ciò che ricevemmo nei primi anni del nostro lavoro. La nostra famiglia era numerosa, ma restringemmo le nostre spese secondo la nostra entrata. Non potevamo comprare ciò che desideravamo, ma compravamo solo il necessario. La nostra determinazione era portare la luce della verità presente al mondo, e che lo spirito, l'anima e il corpo fossero intrecciati con il lavoro. Lavoravamo senza sosta dalla mattina fino a notte, senza riposo, e senza alcun salario. E Dio ci accompagnava. Quando l'opera editoriale cominciò a prosperare, i salari aumentarono. Una scala equitativa dei salari. Mentre soggiornavo in Svizzera, da Battle Creek fui informata che avevano ideato un piano, secondo il quale nessun impiegato avrebbe ricevuto più di $12 la settimana. La mia reazione a questa notizia era contraria, perché alcuni avrebbero dovuto ricevere dei salari leggermente più alti. Ma nessun operaio avrebbe dovuto ricevere il doppio di questa quantità, perché se alcune persone toglievano tante risorse dalla tesoreria, non era possibile rendere giustizia a tutti. Gli stipendi elevati proporzionati a pochi mentre altri operai meritevoli ricevono meno, fanno parte dei piani del mondo. Questo non è agire con giustizia. Il Signore avrà operai fedeli impiegati in ogni scuola, in ogni casa editrice, in ogni ospedale, che lo amano e lo temono. I loro salari non devono avere la norma del mondo. Deve essere esercitato un giusto giudizio basato sulla legge divina. Ma voi non vi fate chiamare Rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. Matteo 23:8. Alcuni operai non dovrebbero chiedere stipendi elevati, e questi stipendi non dovrebbero essere offerti come incentivo per assicurarsi il servizio di uomini di grande abilità e talento. Tale comportamento si basa su principi mondani. L'aumento dei salari comporta un aumento corrispondente d'egoismo, d'orgoglio, di autogratificazione, e un lusso non necessario che la gente non ha e fa del suo meglio per pagare le decime e rendere le offerte a Dio. La povertà ci circonda. Il Signore ama tutti in modo uguale, con l'eccezione che quelle anime abnegate, umili e contrite che amano Dio che si sforzano di servirlo, si mantengano sempre vicino al grande cuore dell'amore infinito, e che gli uomini si sentano in libertà di possedere tutte le cose buone di questa vita. Non dobbiamo imitare la norma del mondo. Ho ricevuto molti messaggi che insistono nel non imitare la norma del mondo. Non dobbiamo cedere alle nostre inclinazioni per desiderare tutto ciò che vogliamo, e spendere le nostre risorse investiti e nel lusso della vita, come fanno i mondani. Tutto questo non renderà mai felice un cristiano. Le spese di denaro non necessarie stanno privando di risorse la tesoreria del Signore, e alcuni ne soffrono la mancanza. I mezzi richiesti per l'edificazione del regno del Dio in questo mondo sono molto limitati perché gli uomini derubano Dio nelle decime e nelle offerte. Che in nessuno di voi prevalga l'idea che il Signore misura il valore degli uomini secondo gli stipendi da loro percepiti. Il mondo considera il valore di un uomo secondo questa formula, qual è l'ammontare dei suoi beni e delle sue proprietà? Ma nei libri del cielo è registrato il suo valore in proporzione al bene che ha compiuto con i mezzi che gli sono stati affidati. L'uomo dimostrerà quello che realmente vale quando, nel timore e nell'amore di Dio, utilizza i suoi talenti interamente santificati per promuovere la gloria di Dio. Ogni uomo verrà ricompensato nel momento in cui la sua opera sarà valutata in giudizio, e solamente lì si saprà quanto ha devoluto anticipatamente al cielo. Per molti anni ho parlato contro la magra somma pagata da alcuni dei nostri ministri. Investigate, cercate nei libri, e troverete che alcuni dei nostri ministri sono stati trattati ingiustamente. La Commissione di Controllo dei Conti ha bisogno di comprendere il suo dovere e avere la mente di Cristo. In questa commissione, ci sono alcuni uomini di mente ristretta, che non hanno una vera idea dell'abnegazione e del sacrificio personale richiesto ai ministri di Dio. Non hanno il concetto dovuto di ciò che significa lasciare la loro casa, la moglie e i figli per diventare missionari di Dio e lavorare per le anime con fervore di quelli che sanno che devono renderne conto. Un vero ministro di Dio sacrificherà tutta la propria vita per il bene dell'opera. L'avvertimento dato in Salamanca. Mentre soggiornavo in Salamanca, New York, nel novembre del 1890, mi furono presentate molte cose. Mi fu mostrato che nell'opera si stava introducendo uno spirito che il Signore non approva. Mentre alcuni accettano stipendi elevati, gli altri che hanno lavorato fedelmente per anni al loro posto, hanno ricevuto molto meno. Mi è stato ripetutamente mostrato che non si deve ignorare l'ordine di Dio né si deve estinguere lo spirito missionario. Sono consapevole che vi sono persone che praticano molta abnegazione per pagare le loro decime, e dare le loro offerte alla causa di Dio. Coloro che sono alla testa dell'opera, dovrebbero avere una condotta che gli permetta di dire senza arrossire, venite, uniamoci in quest'opera, che fu iniziata con molti sacrifici e con molte rinunce. Il popolo non dovrebbe superare quelli che sono a capo dell'opera, nel rinunciare, nel praticare l'economia e nella negazione dei loro bisogni. Manoscritto 25-1892. Pericoli che ci minacciavano nel 1890. Sono molto preoccupata riguardo allo stato dei nostri sanatori, della casa editrice di Battle Creek e altre istituzioni in generale. È stato manifestato uno strano spirito, che si è fortificato con gli anni nelle nostre istituzioni, ed è totalmente contrario a quello che il Signore ha rivelato nella sua parola, e che dovrebbero manifestare i medici e gli operai che lavorano presso i nostri ospedali e nelle case editrici. Si ha l'idea che i medici e gli uomini che occupano posizioni di grande responsabilità nella casa editrice non hanno l'obbligo di dirigere la loro vita mediante i principi dell'altruismo e del sacrificio personale insegnati dal cristianesimo. L'origine di tale ragionamento è Satana. Quando i medici pensano di più al salario che devono ricevere, anziché alla sacralità del loro lavoro, essi dimostrano che non sono uomini degni di fiducia come servi di Cristo abnegati, timorosi di Dio e fedeli nel realizzare l'opera del Maestro. Gli operai che sono dominati da desideri egoistici non dovrebbero essere relazionati alle nostre istituzioni. In proporzione a ciò che gli uomini hanno ricevuto, il Signore si aspetta da loro un totale impegno e sacrificio. Essi saranno giudicati secondo le loro opere e dalle norme da loro stessi stabilite. Se gli uomini considerano con grande valore i propri talenti, e stimino le loro capacità, da loro si richiederà un servizio in proporzione alla loro valutazione, con le proprie esigenze. Oh, quanta poca conoscenza hanno gli uomini del Padre, e di suo Figlio Gesù Cristo! Se essi fossero ripieni dello Spirito di Cristo, farebbero le opere di Cristo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi 2:5. I talenti appartengono a Dio. Colui che giudica con giustizia, ha detto, senza di me non potete fare nulla. Giovanni 15:5. Tutti i talenti, grandi o piccoli, sono stati affidati agli uomini da Dio, affinché fossero impiegati al suo servizio. E quando gli uomini usano le proprie capacità per se stessi, e non si preoccupano di lavorare in armonia con i medici, che sono della stessa fede, manifestano che sono inclini a giudicare i loro simili. Non cercano di rispondere alla preghiera di Cristo, che pregò per loro affinché fossero un solo, così come Lui è uno col Padre. Dal momento che questi uomini chiedono remunerazioni esorbitanti per i servizi dati, Dio, il giudice di tutta la terra, richiederà da loro lo stesso valore esagerato che essi hanno stabilito per se stessi. Così come loro giudicano il loro valore dal punto di vista monetario, il Signore giudicherà le loro opere, e confronterà i loro servizi con la valutazione che hanno fatto di se stessi. A meno che si convertano, altrimenti coloro che sopravvalutano le loro capacità non entreranno nel cielo, perché il loro influsso personale nel servire Cristo non potrà mai bilanciare il piatto della bilancia dove hanno posto la stima che hanno fatto di se stessi e le richieste economiche per i servizi resi agli altri. Chi è egoista e avido, ed è ansioso di prendere fino all'ultimo soldo dalle nostre istituzioni per il salario dei suoi servizi, sta limitando l'opera di Dio, certamente avrà la sua ricompensa. Tale persona non può essere ritenuta degna di entrare nelle dimore che Cristo è andato a preparare per coloro che rinnega se stesso, prende la croce e lo segue. L'idoneità degli uomini per entrare nell'eredità comprata con sangue, viene esaminata in questa vita, e questa vita serve come un tempo di prova. Coloro che hanno lo spirito d'abnegazione manifestato da Cristo, quando consegnò se stesso per la salvezza dell'umanità caduta, sono quelli che bevono dallo stesso calice, essi saranno battezzati con lo stesso battesimo, e condivideranno la gloria del Redentore. Lettera 41, 1890. L'importanza dell'abnegazione. Mi fu mostrato che l'opera delle nostre pubblicazioni non si dovrebbe compiere seguendo gli stessi principi delle altre case editrici, perché è come una scuola di formazione. Tutti quelli che si relazionano ad essa devono diventare dei missionari, e lavorare seguendo gli stessi principi che determinarono la sua esistenza. L'abnegazione dovrebbe predominare tra gli impiegati che occupano posizioni di responsabilità negli uffici, e dovrebbero essere d'esempio per tutti gli operai. Quest'opera sorse mediante la rinuncia, e questo stesso spirito deve essere manifestato e mantenuto sempre. Dovremmo considerare questo grande obiettivo. Quest'opera è di tipo missionario, e coloro che non hanno questo spirito d'abnegazione non devono impegnarsi nell'opera. Lettera 5, 1892. Una minaccia per tutte le nostre istituzioni. L'apostolo Paolo vide certi pericoli che incombevano sulla Chiesa, e dichiarò: infatti, sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità, e dalla purezza nei riguardi di Cristo. 2 Corinzi 11:2,3. Lo stesso male minaccia oggi le nostre scuole, i nostri istituti e le nostre chiese. Se non lo si corregge, metterà in pericolo le anime di molti. Un operaio può pensare che deve essere molto favorito perché si occupa di un lavoro che è molto ben remunerato tra gli increduli. Lui sarà insoddisfatto, e si venderà al miglior offerente. Per assicurare i principi che dovrebbero dominare tutti coloro che lavorano nelle nostre istituzioni, il Signore mi ha chiesto di dire a tutti coloro che ha un posto di responsabilità, dovete disfarvi di tali persone senza indugio, perché questo è il lievito maligno dell'egoismo e della cupidigia. Questo tipo di persone si confrontano tra di loro, e la cosa peggiore che potete fare per loro è cercare di trattenerli, benché siano redattori o direttori. Dio non è in mezzo a queste persone, e non potete trattenerli per compiere l'opera. Un'atmosfera di incredulità circonda la loro anima. I paragoni che fanno li hanno portati ad agire slealmente. Dicono a se stessi, se l'altro ha ricevuto tale somma, anch'io dovrei ricevere lo stesso. Erigono la loro sapienza al di sopra di ciò che è scritto nella legge e si impossessano delle risorse a proprio uso. In questo modo rubano alla tesoreria. Dio considera tutto questo nello stesso modo in cui ha considerato il peccato di Acan. Egli vede che questi uomini non possono imprimere il modello corretto all'opera. Non possono soddisfare le necessità di coloro che lavora in campi difficili, i quali devono dare parte del loro stipendio per far fronte alle necessità di questi campi. Dio vede ognuno di questi casi, e giudicherà coloro che misura se stesso in questo modo, e che si preoccupa egoisticamente di ricevere tutto ciò che pensa di dover ricevere. Manoscritto 97, 1899. Un tratto caratteristico dell'opera messo in pericolo. In considerazione della grande opera che si deve realizzare, i nostri operai dovrebbero essere disposti a lavorare per uno stipendio ragionevole. Anche se si potesse ottenere una paga più elevata, è necessario prendere in considerazione l'esempio di Cristo, che venne nel nostro mondo e visse una vita d'abnegazione. Significa molto quali stipendi stanno esigendo i nostri operai. Se lei richiede, e riceve un salario elevato, si crea un precedente per gli altri. L'esigenza di stipendi elevati da parte degli operai di Battle Creek fu quello che aiutò a rovinare lo spirito degli operai di quel luogo. Due uomini presero l'iniziativa in questo senso, e altri tre o quattro si unirono a loro. Il risultato fu un'azione congiunta che, se fosse stata seguita dalla maggioranza, avrebbe distrutto uno dei tratti caratteristici dell'opera di questo messaggio. Le fondamenta della causa della verità presente sono state fondate con abnegazione e sacrificio personale. Questo spirito egoista e avido è interamente opposto a questi principi. È come la lebbra mortale che con tempo contagerà tutto il corpo. Ho paura. Dobbiamo stare attenti a non mettere da parte lo spirito semplice dell'abnegazione che caratterizzò la nostra opera nei primi anni. Non sarà difficile esercitare una grande influenza nel sanatorio di. Se lei opera in un modo disinteressato, e non esige la remunerazione che lei naturalmente supporrebbe di meritare, il Signore la sosterrà nel suo lavoro. Se lei invece chiede uno stipendio elevato, allora altri penseranno che anche loro abbiano diritto di esigere uno stipendio elevato come il suo, e in questo modo si utilizzerà il denaro che si dovrebbe impiegare per edificare la causa della verità presente in altri luoghi. Nel prendere importanti decisioni, è necessario studiare ogni lato della questione. Dobbiamo ricordare sempre che ci è stato assegnato un posto nell'opera per agire come persone responsabili. Alcune persone sono tentate di seguire certe influenze mondane, specialmente per quanto riguarda gli stipendi, ma il Signore non considera le cose nello stesso modo come le vedono queste persone. Egli stima i nostri doveri e le nostre responsabilità alla luce dell'esempio di Cristo. Il Vangelo deve essere presentato al mondo in modo tale che il precetto e l'esempio siano in armonia. I nostri ospedali non si devono amministrare secondo il modello del mondo. Gli stipendi dei medici non devono essere esageratamente alti, poiché siamo tutti servitori di Dio. Lettera 370 del 1907. I medici e i ministri sono chiamati all'abnegazione. Questa mattina mi sono proposta di scriverle per chiederle di assicurarsi di trattare tutti gli uomini con equità. Sono stata istruita dal Signore riguardo al pericolo che lei tratta alcuni medici in modo tale da pregiudicarli. Dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per stimolare il talento ministeriale e anche quello dei medici, dando loro ogni vantaggio, senza però dimenticare che esiste un limite che non può essere superato. Quando cercavamo un medico per assumere la direzione del nostro ospedale in Loma Linda, un medico d'esperienza accettò di venire ma solo a certe condizioni. Egli stabilì una certa somma come remunerazione per i suoi servizi e disse che non sarebbe venuto per meno di quello. E poiché era molto difficile trovare qualcuno per questo incarico, alcuni pensarono di accettare le condizioni del medico in questione. Io risposi al fratello J. A. Berden, non mi sembra giusto assumere questo medico e retribuirlo con uno stipendio così alto, quando gli altri che stanno lavorando fedelmente ricevono molto meno. Questo non è un atto di giustizia. Il Signore mi ha avvertito che non avrebbe approvato tale discriminazione. Il Signore chiede abnegazione a coloro chi è al suo servizio. E questo principio è vincolante sia per i medici sia per i ministri. Davanti a noi abbiamo un grande lavoro che richiede dei mezzi, e noi dobbiamo chiamare al servizio uomini giovani affinché lavorino come ministri e medici, non per un compenso elevato, bensì in considerazione delle grandi necessità che ci sono nella causa di Dio. Il Signore non ama l'avidità. Noi abbiamo bisogno di medici e di ministri i cui cuori siano consacrati a Dio, e che ricevano gli ordini di marcia dal grande medico missionario, che abbia mai percorso questo pianeta. Che contemplino tutti la sua vita d'abnegazione, e che si sacrifichino volentieri affinché più operai possano partecipare alla semina dell'Evangelo. Se tutti lavorassero con questo spirito, si richiederebbe meno denaro per gli stipendi. Alcuni hanno fallito in questo punto. Essi hanno ricevuto molte benedizioni per compiere un servizio accettabile, ma non sono riusciti a imparare la lezione sull'economato, sulla benedizione, e a camminare umilmente con Dio. In seguito alle loro stravaganti richieste, ottennero salari più alti, la loro eccentricità nell'uso del denaro gli fece perdere l'influsso del bene che avrebbero dovuto avere, e la mano prosperosa del Signore si è ritirata da loro. Attenzione a fidarvi troppo di chi esige stipendi elevati prima di dedicarsi all'opera del Signore. Le scrivo tutto questo in modo precauzionale. Consiglio a un medico concernente un salario fisso. Il piano secondo il quale lei riceverà oltre al suo stipendio, altro denaro per svolgere un certo tipo di lavoro, sta aprendo una porta verso la tentazione che condurrà a risultati disastrosi. E lei non è in grado di discernere questo pericolo, e neppure quelli che stabilirono quest'accordo. Tutto questo causerà un gran male e allo stesso tempo porterà vergogna alla causa di Dio. Questo piano si basa su un principio erroneo, che deve essere preso in considerazione. Nulla deve essere lasciato al caso. Tutto deve essere perfettamente stabilito. Lei deve ricevere una somma definita come stipendio per il suo lavoro, e vivere entro quella quantità. Nelle transazioni con il dottor Wu, si sono verificate alcune cose simili a queste. Si trattava, infatti, di una transazione fraudolenta. Dio vede le loro tendenze e il loro risultato. Questo metodo di remunerazione non si deve compiere negli ospedali che si devono fondare. Questa istituzione deve pagarle una somma adeguata ai suoi servizi. E tutti coloro che si relazionano con l'istituzione, devono ricevere una remunerazione proporzionata ai loro servizi. Lettera 99, 1900. Consigli su una proposta basata su percentuali. Per quanto riguarda la proposta fatta dal fratello Wu, sono dello stesso suo parere. Non possiamo permetterci di acconsentire ai salari troppo alti. Questo stato di cose provocò grande disagio al popolo di Battle Creek, e ho ancora qualcosa da dire riguardo a questo punto. Davanti a noi abbiamo un grande campo di lavoro missionario. Dobbiamo essere sicuri di soddisfare le richieste di Cristo, colui che diede se stesso per il nostro mondo. Nulla di ciò che può essere fatto, dovrà rimanere incompiuto. Ci devono essere pulizia e ordine. E deve essere fatto tutto il possibile per dimostrare scrupolosità in ogni senso. Ma quando si tratta di pagare $25 a settimana, più una buona percentuale sul lavoro di chirurgia svolto in Australia, mi è stato rivelato che questo non può essere, perché è in gioco la nostra reputazione. Mi è stato detto che è necessario fondare dei sanatori nel sud della California, dove c'è un grande afflusso di gente. E molti cercheranno questo clima. Dobbiamo agire in accordo al consiglio di Dio, e ognuno di noi deve essere preparato per seguire l'esempio di Gesù Cristo. L'opera non può permettersi di pagare stipendi extra. Dio vuole che i suoi collaboratori medici adempiano questo invito. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11:29. Non esigete un alto stipendio. Sarei molto contenta di poterla vedere e dialogare con lei. Sento un vivo desiderio affinché lei imiti il modello dato nella parola di Dio. Dottor W, la supplico di rinunciare a uno stipendio elevato. Se lei lo fa, altri seguiranno il suo esempio, altrimenti le entrate dell'ospedale saranno assorbite completamente dalla paga degli stipendi, e non resterà nulla per il lavoro missionario che si deve realizzare nei paesi stranieri. Le scrivo questo perché so di cosa sto parlando. Il Signore sta mettendo alla prova il suo popolo. Mio marito ed io siamo passati per questa stessa situazione, avendo rinunciato a uno stipendio ed essendo disposti a lavorare con abnegazione e con molti sacrifici, il Signore ci ha benedetto con abbondante grazia. Se lei manifesta una condotta abnegata, sarà di esempio per gli altri, e sarà di benedizione per l'opera. Durante il suo lavoro a sottolineatura, il sermone più vero che lei ha esposto, l'ha fatto quando viveva i principi della verità nella sua famiglia e manifestava la sua fervente devozione per l'opera. So di cosa sto parlando quando dico questo. Il salario di un medico e quello di un ministro devono essere uguali. Ci si aspetta che i nostri pastori siano un esempio di liberalità per i membri di chiesa, e che il loro stipendio dovrebbe essere sufficiente da poter fare molte donazioni. Lettera 372, 1907. Stravaganza e influssi. Tra i nostri ministri, medici e insegnanti esiste la necessità di una resa completa della mente, del cuore e dell'anima a Dio. Gli abiti eleganti, le case lussuose e un sistema di vita alla moda non sono gli elementi che daranno credito all'opera. Ma Dio stima come qualcosa di grande valore lo spirito umile e sereno. La religione non fa un uomo rude e volgare. Il vero credente, rendendosi conto della propria debolezza, farà attenzione in tutto e si affiderà completamente a Dio. La vera pietà cristiana non può essere forzata, essa sgorga da un cuore sincero. Dio chiama uomini precisi, uomini di preghiera, uomini pratici. Una dispendiosa ostentazione non eleva gli uomini e le donne agli occhi delle persone sensate. Non è corretto che un medico viva lussuosamente, e poi riscuota prezzi esorbitanti per realizzare piccoli interventi chirurgici. Dio contempla tutti questi eventi nella sua vera luce. Manoscritto 34, 1904. Un'importante intervista concernente lo stipendio dei medici. La mattina del 4 dicembre 1913, i dirigenti dell'Union Pacific Conference si sono incontrati nella casa di Ellen White a Elmshaven per discutere il problema della remunerazione dei medici nei nostri istituti sanitari. È stato redatto un verbale stenografato dei colloqui, e la copia dello stesso è stata firmata da Ellen G. White con la seguente nota. La questione è stata presentata correttamente. Voglio confermare che le decisioni che sono state prese sono a beneficio di tutti. Che il Signore ci aiuti, ci insegni e ci guidi passo dopo passo nelle nostre difficoltà. Seguono alcuni punti essenziali della relazione di questa intervista. I compilatori presenti all'intervista. Ellen G. White, pastori, F. M. Burg, G. W. Reaser, W. M. Adams, J. H. Behrens, C. L. Tegart, A. G. Christiansen, W. C. White, C. C. Chrysler. Dopo l'introduzione e i saluti, il pastore William C. White ha detto: Nella giornata di ieri, abbiamo considerato per tutto il giorno gli interessi delle nostre scuole dell'Unione del Pacifico. Nelle scuole d'Anguen, Lodi, Fernando, Armona e Loma Linda, studia tra i 600 e i 700 studenti. Le informazioni ricevute riguardo all'andamento di queste scuole ci hanno incoraggiato molto. Oggi dobbiamo riflettere sui problemi dei nostri sanatori, in particolare la questione dei salari che versiamo ai medici e ai chirurghi. Nel nostro ospedale di sottolineatura, abbiamo un medico timoroso di Dio che ha guadagnato la fiducia di tutti i suoi collaboratori, un uomo grandemente benedetto da Dio nel suo ministero in favore degli ammalati. Egli vorrebbe rimanere nel nostro istituto, ma a condizione che la sua retribuzione sia raddoppiata. Egli ama essere generoso, ma desidera disporre di questi soldi per il proprio sostentamento. Noi tutti siamo rimasti alquanto perplessi, e vorremmo sapere qualcosa di più a questo proposito. Sorella E.G. White. Se questo medico è considerato più degli altri, gli altri medici potrebbero pensare di non essere trattati con giustizia, a meno che anche loro ricevano lo stesso aumento. Dobbiamo agire con precauzione e prudenza, non dobbiamo permettere di alzare gli stipendi così che molti siano tentati. Bisognerebbe ribassare gli stipendi dei medici anziché aumentarli, perché c'è una grande opera da fare. A meno che non riceviate una chiara istruzione dal Signore, non è consigliabile pagare un uomo considerevolmente più di un altro che svolge lo stesso lavoro. Perché se fate questo, anche gli altri pretenderanno lo stesso trattamento. Dobbiamo considerare le cose da tutti i punti di vista, e non è conveniente pensare di offrire una remunerazione più alta a un operaio di successo semplicemente perché lui la chiede. Piuttosto dobbiamo pensare a cosa fare in questo momento. Mentre i campi stanno aprendo le porte, d'ora in poi dovremo spendere più risorse in essi, più di quanto investito finora. Queste questioni metteranno alla prova la fede del nostro popolo. William C. White. Certamente che provano la nostra fede, mamma, specialmente quando un gruppo di operai lavora con un uomo sino al punto da imparare ad amarlo e ammirarlo, fino al punto di credere che questa persona possa lavorare meglio di qualunque altro. Quindi, per loro è naturale pensare che è sbagliato negargli ciò che chiede, soltanto perché avrebbe usato questo denaro a suo vantaggio. Essi potrebbero pensare, che cosa sono $1,000 o qualche centinaio in più, quando questo denaro serve per vivere? Oppure, dicono, ha liberato quella persona, e ha salvato la vita di un'altra. E di noi pensano che siamo meschini se non accettiamo le sue richieste. Inoltre, potrebbero dire, non c'è nessun altro che lavora e soffre più del chirurgo. Pensate alle ore di duro lavoro, di ansietà, e di angoscia mentale che deve sopportare, mentre una vita preziosa è appesa a un filo. Ma d'altra parte, nel considerare questo problema, dobbiamo ricordare che le altre istituzioni possono essere influenzate dalle nostre decisioni. Prendiamo per esempio un sanatorio più povero, situato in un luogo meraviglioso, in grado di lavorare su vasta scala, e con ogni tipo di prospettive favorevoli nel fare denaro se solo disponessero di un brillante medico, e se potessero pagarlo di più di qualche centinaio di dollari della parcella stabilita. Essi potrebbero ragionare così: se potessimo pagare qualcosa di più di quello che ci è consentito, avremmo potuto guadagnare di più, e avremmo potuto coprire le piccole spese aggiuntive per i salari. Tale ragionamento può essere fatto soltanto dal punto di vista commerciale. Sorella White. Come vedete, alla base di tale ragionamento vi è un puro egoismo che il Signore non apprezza. Dobbiamo lavorare in armonia. La nostra opera deve avanzare, spinta da un'azione armoniosa, e per questo alcuni avranno dei momenti difficili, e altri più facili, tuttavia, le cose devono essere accettate così come si presentano, e gli operai devono ricordare quello che Gesù diede quando venne su questa terra. Penso continuamente a questo, e arrivo alla conclusione che possiamo realizzare un'opera eccellente se dessimo l'esempio dovuto. Ma se desideriamo quello che la maggior parte dei nostri fratelli non può ricevere, questo pregiudica il nostro influsso. Quando un fratello dice, io voglio la stessa retribuzione degli altri fratelli. In questo modo certi salari potrebbero crescere sempre più. Il fatto è che le remunerazioni di alcuni operai dovrebbero essere più basse al fine di poter soddisfare le esigenze, ogni volta più grandi dell'opera che dobbiamo realizzare nell'ammonire il mondo. Negli anni passati, quando questo problema è stato messo in discussione, ho detto ai miei fratelli che il Signore sa tutto ciò che si relaziona con lo spirito che ci spinge all'azione, e che Lui può cambiare le cose per favorirci quando meno ce l'aspettiamo. Se noi diamo un buon esempio, le benedizioni di Dio ci saranno elargite abbondantemente. Ho potuto vedere che il Signore opera in molti modi e in molti luoghi per aiutare coloro che contemplano questi temi nella giusta luce e danno un esempio d'abnegazione. Fratelli miei, nella misura in cui voi lavorerete con fervore, con spirito di preghiera, con umiltà e nello spirito di Cristo, il Signore aprirà davanti a voi le porte. La gente vedrà la vostra abnegazione. Quando i miei fratelli sono venuti a chiedermi un consiglio riguardo alla legittimità dell'aumento del salario, ho risposto che forse avrebbero potuto ottenerlo, ma le benedizioni del Signore si sarebbero ritirate da loro, e sarebbero state indirizzate a favore di coloro che segue una condotta differente. Il Signore apprezza l'abnegazione, e conosce ogni motivo che spinge all'azione, e quando siamo in una situazione difficile, gli angeli di Dio sono lì per aiutarci e per concederci una vittoria dopo l'altra. A proposito della questione dei salari elevati, sono stata molto esplicita. Ho consigliato chiaramente i nostri fratelli affinché non esigano salari maggiori, perché questo non è il movente che ci induce a impiegare le nostre energie nell'opera di salvezza delle anime. Noi non dobbiamo permettere che la questione dei salari interferisca con la nostra risposta alla chiamata che ci fa il dovere, dovunque sia necessario il nostro servizio. Il Signore può disporre le cose in modo che il nostro lavoro sia benedetto in modo tale che superi ogni compensazione che possiamo o non possiamo ricevere. Egli darà ai Suoi servi le parole più grandi e importanti per annunziare la verità alle anime che periscono. Il popolo è affamato e assetato dell'aiuto del cielo, e io ho cercato sempre di praticare l'abnegazione, e so di cosa sto parlando quando dico che le benedizioni di Dio riposeranno su coloro che mette al primo posto l'appello del dovere. Io sono compiaciuta per questo privilegio di testimoniare davanti a voi questa mattina, e il Signore in ripetute occasioni ha disposto le cose in tal modo che ci ha dato più di quello che avremmo osato chiedere. Il Signore metterà alla prova i Suoi servi, e se loro gli saranno fedeli, e metteranno i loro casi nelle Sue mani, Egli li aiuterà in ogni bisogno. Noi non lavoriamo con Dio per ricevere un salario, ma per ricevere le Sue benedizioni. Fratelli, è vero che dovete ricevere uno stipendio per sostenere le vostre famiglie, ma se voi cominciate a pattuire ciò che vi spetta, potreste diventare una pietra d'inciampo per chi talvolta non ha la disposizione a essere generoso come voi, e in questo caso il risultato sarà la confusione. Gli altri penseranno che non tutti siano trattati con giustizia. E non tarderete a scoprire che la causa di Dio si troverà allo sbaraglio, e nessuno di voi vuole arrivare a questo. Tutti desiderate vedere l'opera di Dio progredire vantaggiosamente. Mediante il vostro esempio e le vostre parole, la gente deve ricevere una sicurezza probatoria, che la verità ricevuta nel cuore genera uno spirito d'abnegazione. E se voi continuerete a camminare con questo spirito d'abnegazione, molti vi seguiranno. Il Signore vuole che i Suoi figli operino con questa abnegazione e con questo spirito di sacrificio che ci darà la soddisfazione di aver compiuto bene il nostro dovere nient'altro che per amore del dovere. L'unigenito Figlio di Dio ha sacrificato la sua vita sulla croce, e allora perché lamentarci a causa dei sacrifici che siamo chiamati a compiere? Durante le ore di veglia notturna, ho implorato il Signore di proteggere i nostri fratelli contro la tendenza di ricercare, e di ottenere salari elevati. Se essi cammineranno con uno spirito di sacrificio, se avranno fede in Lui, Egli fortificherà la loro mente e il loro carattere, e come risultato concederà loro il successo. Nel futuro, la nostra opera dovrà essere realizzata con abnegazione e spirito di sacrificio, ancora più grandi di quelli realizzati nel passato. Dio vuole che gli doniamo le nostre anime per permettergli di lavorare attraverso di noi in una varietà di modi. Questi argomenti mi coinvolgono intensamente. Fratelli, camminiamo con mansuetudine e umiltà, e diamo un esempio d'abnegazione al nostro prossimo. Se noi faremo la nostra parte con fede, il Signore aprirà davanti a noi altre vie che ora nemmeno ci sogniamo. Se una persona propone qualcosa che non è conforme ai principi dell'abnegazione, o qualsiasi altro principio su cui si basa la nostra opera, non dobbiamo dimenticarci che il Signore con un colpo solo può togliere tutti i benefici ricevuti, perché non sono stati cercati per glorificare il suo nome. Manoscritto 12, 1913. Affrontare un'emergenza. Se siete in difficoltà finanziaria e lasciate che i vostri operai vadano per proprio conto, entro breve tempo desidererete che ritornino. L'argomento finanze può andar bene se tutti gli operai sono disposti a ricevere meno salario quando scarseggiano le risorse. Questo è il principio che Dio mi ha rivelato affinché sia praticato nelle nostre case editrici. Ci sarà abbondanza di lavoro e la vostra opera avrà bisogno di questi uomini. Non dovremmo essere disposti tutti a restringere le nostre richieste quando il denaro scarseggia tanto? Mio marito ed io lavorammo guidati da questo principio. Ci siamo detti, la casa editrice è un'istituzione del Signore, noi economizzeremo e ridurremo le nostre spese fin dov'è possibile. Il Signore richiede sacrifici da tutti i Suoi servi affinché la Sua opera avanzi e venga portata al successo. Che ogni operaio faccia del suo meglio, per sostenere e proteggere le nostre case editrici in. Non pensate che al Signore piaccia vedere che questo spirito domini nelle nostre istituzioni? I principi devono essere impressi nell'opera. Gesù disse, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua Luca 9:23. Siamo pronti a seguire Cristo? Lettera 25, 1896. Le nostre istituzioni devono essere completamente sotto la supervisione di Dio. Furono stabilite con sacrificio, e solo con sacrificio si potrà terminare l'opera. Lettera 129, 1903. La sapienza umana allontanerà dall'abnegazione e dalla consacrazione, e inventerà molte cose che tenderanno ad annullare i messaggi di Dio. E Review and Herald, 13 dicembre 1892.